E dopo esserci ascoltati un americano a Parigi, beh, siamo arrivati veramente a notte fonda, Dario. Stiamo tenendo compagnia in questa notte di Natale ai nostri ascoltatori con una selezione di film musicali del cinema alla radio e chiudiamo veramente con il film per ragazzi, forse il più natalizio di tutti. Non so perché, ma si ritrasmette sempre Mary Poppins nei giorni di Natale.
È un cult del 1964, è tratta da una delle più celebri favole disneyane, tratto anche questo da un romanzo che comportò molta fatica ai produttori per acquistare i diritti. Si fece anche un film a riguardo, che è Saving Mr. Banks. Mary Poppins è nei nostri cuori, nei nostri sogni, nel nostro immaginario e a questo punto anche nel nostro immaginario radiofonico.
Buonasera e benvenuti a un altro incontro con il cinema alla radio di Hollywood Party. Alberto Crespi che vi parla e che vi accompagnerà tra poco dentro un film in cui forse molti di voi da bambini hanno sognato di vivere addirittura. Un film per ascoltare il quale dovete però superare una piccola prova, dovete dire almeno 10 volte di seguito supercalifragilisticexpialidocious senza impappinarvi. E con ciò avete già capito che il film di cui parliamo questa sera è Mary Poppins, 1964, regia di un signore che aveva un nome estremamente illustre, Robert Stevenson, e l'uomo dietro il film è in tutto e per tutto assolutamente Walt Disney medesimo. È forse uno dei film a cui Walt Disney lavorò in maniera più continuativa e più personale e, secondo molti, insieme ai suoi primissimi film, insieme a Biancaneve, a Bambi e a Dumbo, è forse il film che lo rappresenta in maniera più diretta e che ha molte cose a che vedere con la sua psicologia, con la sua storia personale e con la sua autobiografia. Mary Poppins, naturalmente, non è un film a cartoni animati, è un film in cui ci sono dei cartoni animati e in cui la Disney del 64, appunto, porta a livelli di virtuosismo l'interazione gli attori con delle parti in cui i cartoni animati diventano importanti. Perché Walt Disney amava tanto Mary Poppins? Pensate che la amava, se così si può dire, dal 1939. Quando sua figlia Diane gli aveva fatto notare un libro che aveva sempre sul comodino e che da bambina stava leggendo. Dal 1939 al 1964 passarono la bellezza di 25 anni nei quali Walt Disney corteggiò a lungo il libro e corteggiò soprattutto la sua scrittrice. Inutile dire, Mary Poppins è sinonimo di Julie Andrews, questa straordinaria interprete che veniva dai teatri del West End londinese. È il primo film in cui compare Julie Andrews. Ora direi che è arrivato il momento di far intervenire nella nostra trasmissione le immortali musiche di Mary Poppins e seguire i titoli di testa del film, che ci presentano subito Julie Andrews e Dick Van Dyke e altri attori come David Tomlinson, Glynis Johns, Mary Poppins. E intanto sentite che sui titoli di testa scorre un florilegio delle immortali musiche del film scritte dai fratelli Sherman, Bob e Dick Sherman, due grandi autori di musical. E intanto compaiono nei fondali le immagini di una Londra assolutamente immaginaria e fantastica, che era una Londra alla quale Disney era particolarmente legato. Direttore della fotografia Edward Colman. La sceneggiatura è di Bill Walsh e Don DaGrady. Il film inizia con Julie Andrews seduta su una nuvola che si rifà il trucco e quasi subito da questa nuvola scendiamo in una strada di Londra dove incontriamo un curioso personaggio di un saltimbanco da strada che, ballando e cantando, ci introduce nella storia di Mary Poppins. Vi diciamo subito che questo personaggio si chiama Bert e avrà un ruolo tutt'altro che secondario nella storia di Mary Poppins.
Eccolo qua, numero 17, Viale dei Ciliegi, residenza di George Banks, bancario. Al numero 17 si sta formando un ciclone, non ci sono dubbi.
Dottata Katie, non se ne vada.
E se ne vada, dico io, alla buon'ora. Non l'ho mai digerita dal giorno in cui ha messo piede qui dentro.
Ehi, ma chi dovrà sorbirsi i bambini se la tata se ne va? Io, mica tu.
Non resterei in questa casa neanche un altro minuto, nemmeno se mi coprisse con tutti i gioielli del mondo.
No, tata Katie, non se ne vada.
Togliti di mezzo, ragazza!
Ma quando il padrone ci chiederà dei bambini, che cosa gli diremo?
Non sono affari miei. Quelle piccole belve mi sono scappate di mano per l'ultima volta.
Non possono essere spariti. Ha guardato allo zoo giù al parco. Li conosce Jane e Mike, no? Non sarà che il leone gli avrà dato una zampata, eh? Lo sa che si divertono tanto ad avvicinarsi alla gabbia.
Ho detto basta e non ho altro da aggiungere. Ho chiuso con questa casa per sempre.
Bene, i bip, ora! E non inciampi scendendo le scale, tesoro.
Oh no, Tatacati, no!
Ma c'è catene, noi spezzeremo.
La signora Banks sta arrivando!
Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Hip, hip, suffragette, urrà!
Buonasera, Helen e Tatacati. Abbiamo fatto una splendida dimostrazione. La signora Winter Allen si è incatenata alle ruote della carrozza del primo ministro. Avreste dovuto vedere...
Signora Banks, io vorrei parlare un momento.
Lei si è fatta trascinare in prigione, cantando e lanciando manifestini a
droghe. Sono felice che sia tornata. Io ho sempre fatto tutto quello che ho potuto.
Oh,
tuttavia,
grazie, Tatacati. L'ho sempre saputo che eri con noi.
Veri soldati in gonnella, siamo del voto alle donne e gli alfieri, siamo. Ci piace l'uomo preso tu per tu, ma il governo lo troviamo alquanto scemo.
Signora Banks!
La ciecatene noi spezzeremo e tutte unite combatteremo. Noi siamo le forze del lavoro. E cantiamo tutte in coro, marciam, suffragetti a noi.
Comunque stiano le cose, non desidero offendere, ma io non...
Non puoi arrestarci, o maschio, son finiti i tempi tuoi. È un solo grido unanime, femmine, a noi. Ben presto anche in politica a seguire ci dovrai.
Oh!
Se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai.
Alla ciecatene noi spezzerem e tutte unite combatterem. Marcia,
signora Banks!
Marcia,
signora Banks!
Marcia,
signora Banks!
Cosa c'è, Tatacati? Dove sono i bambini?
Signora, i bambini, per essere precisi, non sono qui. Sono scomparsi di nuovo.
Tatacati, questa è eccessiva negligenza da parte tua. Non è già la terza volta in pochi giorni?
La quarta, signora. E io, per conto mio, ne ho più che abbastanza. Non che io voglia parlare.
Quando pensi che rientrerà?
Però non ne ho la minima idea. E ora, se vuole cortesemente darmi quello che mi spetta.
Oh, che dici, Tatacati? Non vorrai andar via. Che cosa dirà mio marito? Sarà già abbastanza seccato tornando a casa e non trovando i bambini.
Ellen, metti via questa roba. Sai che la nostra causa manda in bestia il signor Banks.
Tatacati, non lo fare, ti prego di ripensarci. Pensa ai bambini, pensa al signor Banks. Cominciava appena ad abituarsi a te.
Il fatto che la signora Banks sia una suffragetta è il massimo di carica eversiva a cui la Walt Disney poteva arrivare in quelli che erano pur sempre gli anni 60. Stiamo per fare la conoscenza anche con il signor Banks, che torna a casa dal lavoro e si troverà subito a dover affrontare il problema di trovare una nuova tata per i suoi pestiferi bambini.
Mi posso dire assai insoddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere.
Grazie.
Quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
Si tratta dei bambini,
sì,
caro.
Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
Giorgio, sono spariti.
Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re.
E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige.
Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà. Verranno a farsi benedir, poi subito a dormir. Io vivo proprio come un re.
Winifred, dove sono i bambini?
Non ci sono, caro.
Come? Ma certo che ci sono. Dove altro possono essere?
Non lo so, George.
Non lo sai?
Beh, sono spariti. Tatacati ha cercato dappertutto.
Molto bene. Farò io quanto necessario. Mi passi la polizia. Subito, prego.
Non credo che dovremmo disturbare la polizia, caro. Il fatto è...
Sì, cortese, non cominciare a travisare i fatti. Un fatto ed un fatto solo è chiaro come il sole. Tatacati ha mancato al suo compito. Ha tradito la nostra fiducia. E io la punirò come merita.
Oh, se n'è andata.
È così?
Sì, caro, proprio adesso.
Cosa? Parla George Banks. Sì, Viale dei Ciliegi 17. È una questione piuttosto urgente.
Vorrei che mandaste qui immediatamente un poliziotto.
Il poliziotto è arrivato, George.
Come? Oh, ha fatto presto. Che perfetta efficienza. Grazie infinite e buonasera.
Mentre ero di servizio al parco, ho notato delle cose di valore che sembravano perdute. Credo che appartengono a lei, signore.
Cose di valore?
Venite avanti, voi venite avanti.
Jane! Michael!
Winifred, ti prego, controlla le tue emozioni.
Io non sarei troppo severo con loro. Hanno fatto una lunga e faticosa camminata.
Bambini, venite subito qui. Ebbene?
Mi dispiace che abbiamo perduto la tata, papà.
Vedi, c'era molto vento.
E l'aquilone tirava troppo per noi.
In parole povere, signore, è stato l'aquilone a scappare, non i bambini.
Agente, grazie mille, riesco a cavarmela da solo.
Vedi, non è un buon aquilone. Lo abbiamo fatto da noi, papà.
Forse se tu ci aiutassi a farne uno.
È così, signore, gli aquiloni sono traditori. Anche la scorsa settimana io e i miei figlioli.
Le sono molto grato, agente, per aver riportato i bambini. E sono certo che se andrà in cucina la cuoca le offrirà un piatto di minestra.
Grazie, signore. Ma adesso tornerò al mio lavoro.
Grazie, grazie mille.
Buonasera, miss. Signora? Buonasera, signore. Un piatto di minestra.
Sono estremamente addolorata, George. Immagino che vorrai discuterne.
Sì che lo voglio. Helen, porta Jane e Michael di sopra.
Sì, signore. Lo sapevo. Quando si va a fare i conti, a chi capita tutto il peso sulla schiena qui dentro? A me, ecco a chi. Non hanno bisogno di una brava ragazza lavoratrice in questa casa, ma di un guardiano di giardino zoologico.
Mi dispiace, caro, ma quando ho scelto tata Katie ritenevo che sarebbe stata severa con loro. Aveva l'aria così solenne e
arcigna. Non confondere l'efficienza con i disturbi di fegato.
Non sbaglierò la prossima volta.
La prossima? Tu hai assunto 6 tate negli ultimi 4 mesi e sono state degli inqualificabili disastri.
È proprio vero.
Scegliere una governante è un compito importante e delicato. Richiede intuito, una valutazione equilibrata e l'abilità di capire il carattere. Date le circostanze, credo che sarebbe opportuno che io assumessi personalmente questa grave incombenza.
Oh, sì, fallo.
E per trovare la persona adatta affronterò il problema nel modo adatto. Metterò un'inserzione sul Times. Vuoi scrivere, per favore?
Sì, certo.
Cercasi, no, esigesi bambinaia severa, rispettabile, senza grillo.
La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
Stai scrivendo tutto?
Sì, caro, tutto.
Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.
Splendido, George, affascinante. Il Times ne sarà entusiasta.
Papà?
Sì?
Abbiamo parlato fra noi e ci dispiace molto per quello che è successo oggi.
Ne sono convintissimo.
Abbiamo sbagliato a scappare via da tata Katie.
Proprio così.
E vogliamo andare d'accordo con la nuova tata.
Così è ragionevole. Apprezzerò molto il vostro aiuto.
Ce l'immaginavamo. Per questo abbiamo preparato noi l'inserzione.
Inserzione per cosa?
Per la nuova tata.
Avete scritto una inserzione?
George, credo che dovremmo sentirla.
Hai detto che vuoi il nostro aiuto.
Ma io...
Ma...
Va bene.
Cercati tata per 2 adorabili bambini.
Adorabili? Beh, questo è discutibile, devo dire.
Che sia buona, sia paziente, sempre allegra, divertente.
Jane, io non...
Non dovrà gridar.
Questo ce l'ho messo io.
Ma so giocar, dovrà badare a noi bambini. Siamo vivaci ma carini.
Basta con queste sciocchezze.
Giù. Molti regali farci e poi cantar per noi. Se vorrà farci amar le poesie non ci farà studiar. Solo compiti leggeri e niente purghe né clisteri.
Anche questo ce l'ho messo io.
Se te la senti di obbedire, non te ne faremo mai pentire. Nel letto ranocchi non ti mettere, né sai.
Grazie, è molto interessante. E ora credo sia il caso di smetterla con queste idiozie. Tornate in camera vostra.
Volevano solo rendersi utili, sono bambini.
Lo so anch'io che sono dei bambini. E sono lieto di aver preso io in mano la questione. Purghe, clisteri, regali, ridicolo. Non ho assolutamente alcun dubbio. È venuto il momento di agire. Mi passo il Times, prego. No, non lo so il numero.
L'inserzione che il signor Banks ha strappato in tanti pezzetti vola via attraverso il camino, dove il signor Banks l'aveva buttata con l'intenzione di bruciarla, e arriva su quella nuvola dove prima abbiamo visto seduta questa strana signora vestita di nero. C'è il ricorrere del vento nei dialoghi della prima parte del film, c'è sempre questo vento che sta per arrivare e che provocherà qualcosa di strano, e infatti è proprio il vento a spazzare via tutte le governanti arcigne che hanno letto l'inserzione sul Times scritta dal signor Banks, e a portare invece, sostenuta dal suo proverbiale ombrellino, Mary Poppins, che ha letto invece l'inserzione dei bambini. La signora Banks è Glynis Johns, il signor Banks è David Tomlinson. I due bambini, che avevano già lavorato precedentemente con Disney, erano attori bambini piuttosto popolari all'epoca, si chiamano Karen Dotris nel ruolo di Jane e Matthew Garber nel ruolo di Michael.
Ellen? Ora puoi farla entrare, una alla volta.
Sì, signore. Potete entrare, una alla volta.
Grazie. Oh, è lei il padre di Jane e Michael Banks, dico bene?
Ho detto, è lei il padre di Jane e Michael Banks?
Sì, certo. Avrà portato le sue referenze, posso vederle?
Beh, ecco, io per principio non do mai referenze, sono usanze all'antica, secondo me.
Ah, davvero? Questo sarà da vedersi, non le pare?
Allora, vediamo i requisiti. Punto primo, che sia buona e paziente. Io non mi arrabbio mai. Punto secondo, sempre allegra. Lo sono sempre. Punto terzo, dovrà giocare. Sono certa che i bambini troveranno i miei giochi molto divertenti.
Ma e questo foglio dove l'ha trovato? Credevo di averlo strappato.
Mi scusi. Punto quattro, sempre gentile. Io sono gentile ma anche severissima. Ha perduto qualcosa?
Ma, quel foglio, vede, credevo di averlo...
Lei è George Banks, sì o no?
Come?
E ha messo un annuncio per una governante, sì o no?
George Banks...
Benissimo, allora. Permette una domanda, è indisposto?
Spero di no.
E ora per il mio salario. L'annuncio in questo è piuttosto oscuro.
Piuttosto oscuro.
Dobbiamo essere molto chiari su questo punto, le pare?
Sì, sì, giusto.
Vorrei avere ogni secondo lunedì libero.
Secondo lunedì.
Ripensandoci, credo che sarebbe opportuno un periodo di prova. Le darò una settimana. E poi deciderò. Ora vado a vedere i bambini. Grazie. Chiudi la bocca, Michael. Non sei un merluzzo. Beh, non restate lì a guardare, piede destro avanti. Hopla!
George, ma che cosa stai facendo? Credevo che ricevessi le governanti.
Infatti, infatti.
Ah, vuoi dire che ne hai già scelta una?
Sì, sì, è fatto, è tutto fatto.
Bene, e dov'è?
Come? Ma è su coi bambini, naturalmente. L'ho messa al lavoro immediatamente.
Oh, quanto sei bravo! Io avrei fatto un pasticcio colossale. Dimmi, è la tata che noi speravamo che fosse?
Ma è successo tutto così alla svelta, insomma io...
Sarà severa? Si farà rispettare? Saprà forgiare il carattere dei nostri figli?
Ti dirò, Winifred, io credo di sì. Io credo di sì.
Temo che la nostra stanza non sia molto in ordine.
Sembra la tana di qualche animale, direi.
Strana la valigia che hai.
Tappeto.
Serve a portarci tappeti?
È fatta con un tappeto.
Questa è la tua stanza e c'è una bella vista sul parco.
Beh, non è esattamente il palazzo reale, però è pulita. Sì, la trovo piuttosto accettabile. Con qualche ritocco qua e là. Bene, cominciamo dal principio. Il posto migliore per attaccare un cappello è un bel attaccapanni.
Ma dentro la valigia non c'era niente.
Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
E questa è la scena che ogni appassionato di Mary Poppins non ha mai dimenticato, è la scena in cui Mary comincia a tirar fuori dalla sua borsa fatta con un tappeto, prima un attaccapanni, poi uno specchio, poi una pianta e poi tutte le cose più inverosimili. Parliamo un attimo di Julie Andrews, di questa straordinaria attrice che ebbe in questo film il suo esordio e che qui sentite naturalmente doppiata da Maria Pia Di Meo, ma poi almeno in un qualche spezzone di canzone vi faremo sentire la sua vera voce da soprano, perché Julie Andrews, oltre che una brava attrice, è stata ed è soprattutto una grandissima cantante. Era stata vista da Walt Disney e ingaggiata perché stava lavorando in quel periodo in un famoso musical del West End londinese che si chiamava Camelot. Non aveva mai fatto cinema, esitò a lungo prima di accettare il ruolo di Mary Poppins perché aveva appena avuto una bruttissima esperienza. Lei aveva avuto anche un grandissimo successo a teatro in My Fair Lady, ma quando la Warner aveva preso i diritti per fare My Fair Lady, le avevano fatto un provino. Jack Warner aveva detto che non passava lo schermo, che non era sexy, che non funzionava e che non avrebbe mai potuto fare cinema. Questo provino venne distrutto e per il ruolo di Eliza Doolittle nel film tratto da My Fair Lady venne scelta Audrey Hepburn. Julie Andrews stava veramente meditando di rimanere per sempre un'attrice, un'apprezzatissima attrice di teatro, ma di non fare mai cinema e di non mescolarsi mai con Hollywood. Walt Disney riuscì a convincerla invece a fare Mary Poppins. Il film ebbe un enorme successo e quando all'inizio del 65 vennero assegnati gli Oscar per il 1964, nella categoria della migliore attrice si ritrovarono l'una contro l'altra armata Julie Andrews per Mary Poppins e Audrey Hepburn per My Fair Lady. Vinse Julie Andrews al primo ruolo. Jack Warner confessò che alla fine aveva votato per Julie Andrews, che Mary Poppins l'aveva convinto e che effettivamente quella ragazza inglese che lui aveva trovato poco sexy e poco cinematografica era diventata una grande attrice e una grande diva. Ora Mary Poppins è alle prese con i bambini, ha cominciato a misurare la loro altezza. Vediamo come procede l'educazione dei pestiferi Jane e Michael.
Mary Poppins, è così che ti chiami? È carino.
Grazie, a me è sempre piaciuto. Allora, vogliamo cominciare?
Cominciare cosa?
Nella vostra inserzione avete o non avete specificato che vi facessi giocare?
Oh sì!
Molto bene. Il primo gioco si chiama Chi ben comincia è a metà dell'opera.
Non mi dice niente di buono.
Altrimenti detto, mettiamo in ordine la stanza.
Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di te, più semplice sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero, la pillola va giù, brillerà di più.
A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Questa naturalmente era la voce della vera Julie Andrews e non escludo affatto che sia suo anche il fischio. Quando Julie Andrews canta nel film italiano non è doppiata da Maria Pia Di Meo, ma con un procedimento abbastanza tipico dei film musicali di quell'epoca è doppiata da una cantante, dalla grande Tina Centi, che doppiava parecchi film specificamente per le parti di canto. Dick Van Dyke è doppiato da Oreste Lionello, poi ci sono Giuseppe Rinaldi, Rosetta Calavetta. A proposito di Bert doppiato da Oreste Lionello, adesso ritorniamo sul suo personaggio. Mary Poppins è decisamente entrata in scena ed è il momento di ritrovare il saltimbanco dell'inizio e di scoprire che in realtà fa lo spazzacamino.
Cam camini, spazzacamin, fo quel che mi va e lo fo per venir. Soldi non chiedo, ma grato sarò se qualcun nel berretto ne snocciola un po'. Qualcun nel berretto ne snocciola un po'. Mary Poppins!
Mi fa piacere rivederti, Bert. Tu già conosci Jane e Michael?
Beh, li ho visti qua e là. L'ultima volta davate la caccia a un aquilone, vero?
Mary Poppins ci sta accompagnando al parco.
Al parco? No, se conosco Mary Poppins. Le altre portano i bambini al parco. Ma quando siete con Mary Poppins, vi trovate sempre in posti che non sognate neppure. E senza il tempo di poter dire bah, cominciano ad accadere le cose più incredibili.
Io non ho la minima idea di che cosa tu stia parlando.
Badate, non tocca a me dirlo, ma quello che probabilmente vi prepara è una bella gita in qualche posto strano. Qualcosa di questo genere non mi farebbe meraviglia. In barca sul Tamigi. È divertente se vi va di stare all'aria aperta. Andiamo su. Il circo. Che ne dite di un bel circo? Leoni e tigri, acrobati famosi che sfidano la morte in prove di destrezza e di abilità davanti ai vostri occhi.
Questo mi piace. Per favore, preferisco andare là.
Bello, non è vero? Un tipico paesaggio inglese, dipinto con mano fedele ed affezionata. Anche se non si vede, c'è una piccola fiera di campagna in fondo alla strada, dietro la collina.
Io non la vedo, la strada.
Come? Non c'è la strada?
Ecco, mettiamo un po' di giallo qui e un po' di marrone qua.
Ecco, una strada di campagna, ideale per viaggiare e per belle avventure.
Per favore, possiamo andarci, Mary Poppins?
È un così bel posto. Tu non lo trovi bello, Mary Poppins?
È il momento, Mary Poppins. Non guarda nessuno.
Per piacere, Mary Poppins, per piacere.
Perché devi sempre complicare le cose quando sono semplicissime? Dammi la mano, Mike. Non stare gobbo. Uno, due.
Guarda che splendido dì, la primavera è già qui, lassù vorrei volare.
Via, Bert, niente pazzie, per favore.
Magico è l'odore dei prati in fior, tutto azzurro è il ciel. Oh, com'è bello passeggiar con Mary, Mary ti sarà allegrar.
Sei cambiato affatto.
Anche quando è un giorno dei più neri, Mary il sole fa spuntare.
Oh, andiamo.
È tanto bello passeggiarle accanto, che non puoi fare a meno di cantare. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuor ti batte in petto e fa bang bang.
Sei proprio svitato.
Com'è bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntare.
Oh, com'è bello passeggiar con Mary. Anche quando è un giorno dei più neri.
E a questo punto Mary, Brad e i bambini entrano in un mondo di cartoni animati, si trasformano con vestiti assai più sgargianti di quelli che indossavano. È il trionfo del colore rispetto al nero dei vestiti che prevaleva prima nella Londra post-vittoriana. Loro vanno su una giostra, i cavalli della giostra si staccano e cominciano a fare una specie di corsa in cui una volpe viene salvata dalla caccia e poi c'è una specie di derby che Mary vince. Ed è proprio quando le danno la coppa per la vittoria in questo derby che Mary Poppins comincia a cantare la canzone più famosa del film. Inutile dire che il livello degli effetti speciali è straordinario per l'epoca, ma lo è ancora oggi retrospettivamente, pensando che è tutto fatto naturalmente in modo manuale e quindi gli attori venivano ripresi su uno sfondo neutro al quale poi sulla pellicola venivano aggiunti i disegni fatti naturalmente dai grandi artisti, dai grandi animatori della Disney.
Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso.
Supercalifragilisticexpialidoso.
Supercalifragilisticexpialidoso.
Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare, mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò. Rimane così il male che meglio ti riprovò. Oh, su per cali fragilisti che si ralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Su per cali fragilisti che si ralidoso.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails and tweaked and told me I would. But then one day I learned a word to say we ain't the nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes.
E anche in questo caso abbiamo pensato di farvi cosa gradita ascoltando parte della edizione inglese di questa canzone, il che ci ha dato l'opportunità di sentire anche la voce di Dick Van Dyke. Io vorrei fare una piccola lode del doppiaggio italiano, perché è vero, non si dovrebbero doppiare le canzoni nei film, forse non si dovrebbero doppiare i film, però nel caso di Mary Poppins, dove le canzoni fanno veramente parte della storia, era indispensabile, soprattutto per arrivare a un pubblico di bambini, naturalmente, e il doppiaggio d'epoca ha fatto veramente un lavoro abbastanza straordinario. Ritroviamo ora Mary Poppins e i bambini a casa, nella casa dei signori Banks, e naturalmente è dopo questa avventura nel mondo dei cartoni animati, dopo questo viaggio supercalifragilistico e spiralidoso, è il momento finalmente di andare a nanna.
Mary Poppins, tu non ci lascerai mai, vero?
Hai un fazzoletto sotto il cuscino.
Resterai se promettiamo di essere buoni.
Oh, promessa da marinaio, presto fatta, presto dimenticata.
Ma come faremo senza di te?
Resterò finché non cambia il vento.
Mary Poppins, quando credi che cambierà?
Silenzio, è ora di dormire.
Non possiamo addormentarci dopo tutte le cose belle accadute oggi.
Sono accadute?
Sì, quando siamo saltati nel disegno di Bert.
E poi siamo saliti sulla giostra e i cavalli si sono staccati.
E abbiamo cavalcato per tutta la campagna.
Stelio, Stelio, hopla, hopla.
Sul serio?
Mary Poppins, non ti ricordi più? Hai vinto anche la corsa.
Una signora come me alle corse dei cavalli. Ma come osi insinuarlo?
Però io ti ho vista alle corse.
Se dite ancora una parola dovrò chiamare un poliziotto, è chiaro?
Però è successo, io l'ho visto.
Addormentatevi.
No, io non voglio addormentarmi.
Mary Poppins, siamo troppo eccitati.
Molto bene, come volete.
State svegli ad aspettar che la notte scenda giù, che
dire che i bambini si addormentano immediatamente alla ninna nanna di Mary Poppins, che conferma di avere dei poteri extra normali, e il film ci porta al mattino dopo. Ritroviamo i genitori di Jane e Michael e ritroviamo la signora Banks che da brava suffragette si prepara ad una manifestazione.
Che bella mattina, vero Ella?
È proprio così, signora.
Hai messo le uova marce dentro la mia borsa?
Sì, signora.
Dopo la riunione all'Albert Hall andiamo tutte in Downing Street a gettare roba addosso al primo ministro.
Oh, sì, signora.
Oh, che aspetto distinto hai stamattina, Joe.
Ma cos'è quella spaventosa confusione in cucina?
È la cuoca che canta.
La cuoca che canta? Che cosa l'hai preso?
È allegra come un fringuello. A dire il vero, George, da quando hai assunto Mary Poppins, in questa casa sembrano accadere le cose più straordinarie.
Tu dici?
Prendi Ellen, per esempio. Non ha rotto nemmeno un piatto stamattina.
Sul serio? Davvero straordinario.
Ah, e un'altra cosa, lei e la cuoca litigano sempre come cane e gatto, invece oggi...
Lascia che ti tenga aperta la porta, Ellen Carter.
Grazie di cuore, tesoro.
Ellen, basta con questi rumori oltraggiosi. E chiudi la finestra. Quell'uccello mi dà il mal di testa.
Sì, signore. Tutti, fate venire il mal di testa al padrone.
Mi dispiace che tu non ti senta bene stamattina, George.
Ma chi ha detto che non mi sento bene? Sono in ottima forma. Solo non capisco perché tutti siano così maledettamente...
Supercalifragilisticespiralidoso. Supercalifragilisticespiralidoso. Supercalifragilisticespiralidoso.
Basta, basta, basta.
Buongiorno, papà.
Buongiorno.
Mary Poppins ci ha segnato
trovato una parola meravigliosa.
Supercali fragilistica spiralidoso.
Ma che diamine andate blaterando? Supercali, supercal, o qualunque infernale cosa sia.
È una cosa che si dice quando non si sa cosa dire.
Io so sempre cosa dire.
Andate via, per favore.
Sì, papà.
Supercali fragilistica spiralidoso. Supercali
Winifred,
fragilistica.
Vuoi spiegarmi per cortesia questa incredibile baraonda?
Non credo ci sia qualcosa da spiegare, caro. È ovvio che sei un po' nervoso stamattina. I bambini cercavano solo di farti sentire meglio.
Vorrei mettere bene in chiaro una cosa una volta per tutte. Non sono affatto nervoso. Sono d'umore perfettamente tranquillo. E non c'è bisogno che mi si faccia sentire meglio.
Secondo molti storici, e d'altronde basterebbe mettere a confronto delle fotografie per rendersene conto, il signor Banks, interpretato da David Tomlinson, è anche fisicamente modellato sul padre di Walt Disney. Ed era, secondo tutte le biografie di Walt Disney, un padre estremamente rigido e severo con i suoi due figli, Walt e Roy, suo fratello Roy, che poi era uno degli amministratori della ditta di famiglia, per così dire. Proprio a fare da contraltare al personaggio del signor Banks c'è invece il personaggio dello zio di Bert che stiamo per conoscere, che è un signore che soffre di attacchi di irrefrenabili risate e che Jane e Michael vanno, insieme a Mary Poppins naturalmente, a trovare non appena usciti dall'atmosfera cupa e rigida della loro casa natale.
Oh, Bert, meno male che ci sei anche tu.
Sono venuto non appena l'ho saputo.
Come stai?
Non l'ho mai visto grave come oggi, dico sul serio. Oh, ai bambini. È contagioso, sai.
Ci verranno le boie?
Non credo proprio. Zio Albert.
Oh, meno male, che bellezza! È Mary Poppins, benvenuta! Sono lieto di vederti, Mary.
Zio Albert, avevi promesso.
È vero, lo so, ci ho provato, sul serio, mia cara. Ma mi diverte tanto ridere, lo sai? E quando comincio non mi reggo più.
Jane, non ti azzardare, lo farai star peggio. È una cosa molto grave, sai.
Sì, qualsiasi cosa accada, rimanete seri. L'ultima volta ci vollero 3 giorni per tirarlo giù.
Che devo fare? Rido da morire. Che devo fare? Quando mi fa divertire, che posso fare? Vieni da ghigliazzare.
Non l'aiuti mica così.
Che posso fare? Se il mondo mi fa svellicare, è imbarazzante. Il mondo mi fa svellicare.
Chi prova a ridere col naso fa più o meno così. Orrendo. Chi prova a ridere tra i denti potrà solo un serpente imitar. Quasi disgustoso, non mi piace affatto.
In fretta va. Chi vuol scoppiar? Ah! Il uccellino ti fa.
Lo sai, tu sei peggio di lui.
E poi c'è quello indeciso che fa. Eh?
Se qualcosa di buffo mi capita, non so squintir. E tenerlo per me. Io devo scoppiar in un ho 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 ho. In un ha 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 ha. Che bravo! Speravo proprio che capitassi qui. Lo sentite? Siamo sempre tanto insieme. Benvenuti, mettetevi pure comodi.
Prendete su una sedia.
Prendete su una sedia.
Siete proprio uno spettacolo, tutti quanti.
A proposito, lo sai che differenza c'è tra un serpente a sonaglia e una coccia di pollo?
Che differenza c'è? No, non lo so.
Dovresti stare più attento a quello che mangi.
A quello che mangio. L'hai inventato tu, è buona.
Dovreste proprio vergognarvi. Lo spettacolo più deplorevole che io abbia mai visto. O non mi chiamo più Mary Poppins.
Sai, io conosco un tizio con una gamba di legno di nome Smith.
E come si chiama quell'altra gamba?
Andiamo, bambini, è l'ora del tè. Non ammetto interferenze nei miei programmi.
Lo sapevo che Mary avrebbe collaborato. Ed è proprio
per tutta la scena lo zio di Bert, Bert e i bambini veleggiano a mezz'aria, quasi attaccati al soffitto, mentre Mary Poppins è sempre stata giù sul pavimento e solo adesso, dopo che anche il tavolo del tè è salito, sale con loro e tutti quanti prendono il tè volteggiando, volando. Ma la vera magia sarebbe addolcire il carattere del signor Banks, perché quando i bambini tornano a casa tentano di parlare con il papà, ma lo trovano ancora imbufalito come durante la colazione del mattino.
Oh papà, finalmente sei tornato.
Vuoi sentire una storiella?
Abbiamo passato un magnifico pomeriggio con Mary Poppins.
Prima che me la dimentichi, la storiella dice così: c'è un tizio con una gamba di legno di nome Smith.
Smith? Noi non conosciamo nessun signor Smith.
E poi c'era un altro tizio. E quest'altro tizio dice: come si chiama quell'altra gamba?
E abbiamo preso un tè buonissimo sul soffitto.
Oh, state zitti, per favore.
Mary Poppins dice che se saremo buoni ci porterà di nuovo.
Oh, Mary Poppins dice così, eh? Bene, ora tornate in camera vostra. Mary Poppins, vuole venire un momento con me?
Certamente.
Mary Poppins, mi dispiace molto di quello che devo dirle.
Buonasera, George. C'è qualcosa che ti preoccupa?
Temo proprio di sì.
Oh, vorrei tanto restare, ma devo vestirmi per la dimostrazione a Hempstead.
Winifred, è mio desiderio che tu sia presente.
Oh, sì, George, ma certo.
Mary Poppins, devo confessarle di essere estremamente deluso di lei.
Ci siamo anche con questa. Non è la prima volta che il padrone fa questo discorso.
Sarò in parte responsabile per aver permesso ai bambini di trascorrere le giornate in inutili frivolezze, trascurando tutto il resto. Ma è il momento che si rendano conto della serietà della vita.
Ma George, sono così giovani.
Proprio così. E alla luce di quanto è accaduto...
George, sei sicuro di sapere quello che fai?
Credo proprio di sì. Se in banca mai io ho debolezze, non voglio qua sistema cambiare. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, vizio, scandalo, indisciplina. Se no non ci si salva più.
Sono d'accordo con lei.
Io voglio che i bambini sappiano già che chi non sa lottare non sopravvivrà. In breve sono seccato di sentire che i miei bambini entrano ed escono dai disegni fatti col gesso sopra il marciapiede, che vanno alle corse dei cavalli e alla caccia alla volpe. Cioè, quest'ultima cosa non mi dispiace, in fondo è uno sport tradizionale. Ma il tè sul soffitto? Lo domando a lei. Trova normale una cosa simile? Ed altre passeggiate molto discutibili di vario genere? Se si portano a spasso, che queste uscite almeno possano diventare di pratica un terreno. Sciocchezze come...
Supercalifragilistiche spiralidoso.
Sì, brava, lo ha detto. E poi sul soffitto, a bere il tè, mai più li porterei. Dovranno invece star qua giù e per di più imparar...
A vivere come lei.
Esatto.
Devo prender gusto a cose come un bel libron, con tante cifre tutte in successione.
Proprio così.
E nel vedere un bel diagramma che va in su, dovranno in cuor gioire sempre più.
Precisamente.
Ma se dovranno seguir le sue impronte,
le mie impronte,
la loro vita occorre programmare.
Programmare.
Domani, come sua intenzione, per lezione i bambini porterà con sé.
Perfetto, lei ha colpito esattamente nel portarli con me per andar dove?
Alla banca, no? Secondo la sua proposta.
La mia proposta?
Ma certo, ora la prego di scusarmi, domani sarà un giorno importante per loro. Voglio che facciano una bella dormita. Buonanotte.
Winifred, ho detto che volevo portare i bambini alla banca.
L'intenzione sembrava quella, caro.
E perché no? Magnifica idea. Giusto la medicina che ci vuole per questa atmosfera dolciastra e femminile che respirano qui tutto il giorno. Perfetto, ottima idea. Perfetto, ottima idea. Perfetto.
Mary Poppins, noi vogliamo che tu resti.
Ma si può sapere di che cosa state parlando?
Non sei stata licenziata?
Licenziata? Certo che no, io non vengo mai licenziata.
Mary Poppins.
E non sono un totem indiano, smettetela di ballarmi intorno.
Beh,
le pecore fanno beh, gli uccellini volano e i bambini che domani vanno fuori col papà devono andare a dormire. Sbrigatevi, su.
Usciamo con papà?
Sì.
Non è possibile. Non sei mai sognato di uscire insieme a noi?
Non ci porta mai da nessuna parte.
Come fate a convincerlo?
Convincerlo di cosa?
Gli hai messa tu queste idee in testa a papà.
Che impertinente insinuazione. Io mettere idee in testa a vostro padre, dico io.
E dove ci porta?
Alla banca.
Oh, Michael, mi lasci ti vedremo un sacco di cose e papà ci spiegherà tutto.
Beh, potrebbe farlo, ma a volte una persona che amiamo, anche se non per colpa sua, non vede più in là del suo naso.
Più in là del suo naso?
Sì, e a volte le cose più piccole sono le più importanti.
Oh, guarda, la cattedrale! Papà passa di lì tutti i giorni, quella la vede.
La cattedrale, qual simbolo d'amor, vi dà il benvenuto al mattino. C'è una buona vecchietta che chiede al tuo cuor due penny per gli uccellini. Queste creature chi può non amar, trepide attendono lassù, i piccoli al nido potranno sfamar, se qualcosa offri anche tu.
E infatti il giorno dopo Jane e Michael, accompagnando il papà al lavoro in banca, arriveranno alla cattedrale di St. Paul e troveranno la vecchina dei piccioni. La vecchina dei piccioni è una grandissima attrice che qualcuno di voi ricorderà in alcuni fondamentali film di John Ford. È un'attrice già anziana all'epoca che si chiamava Jane Darwell e che era la mamma di Tom Joad, la mamma di Henry Fonda in Furore. E il giorno dopo, appunto, c'è l'incontro tra la famiglia Banks e la vecchina.
La banca è un luogo austero e silenzioso. Dovete tenere una condotta esemplare.
Credevo che la banca fosse tua.
Io sono un funzionario e in un certo senso lo è.
Michael, guarda! È lei!
Chi? Chi è?
La vecchietta dei piccioni, proprio dove Mary Poppins ci aveva detto. Tu la vedi, non è vero, papà?
Ma certo che la vedo. Credi forse che io non veda più in là del mio naso?
Papà, ascolta cosa sto dicendo.
Briciole. Due penny il sacchetto.
Ma certo che lo sta dicendo. Cos'altro dovrebbe dire?
Possiamo dare da mangiare i piccioni.
Per quale motivo?
Io ho due penny che ho risparmiato. Questa volta sola, ti prego.
Sperperare il denaro per dei volatili vagabondi. Neanche per sogno.
Ma Mary Poppins dice...
Non mi interessa quello che dice Mary Poppins, è chiaro? E non intendo sentirla nominare per tutta la giornata. Su, venite.
Ma i due penny sono miei.
Michael, non ti permetterò di gettar via i tuoi soldi. Quando saremo alla mia banca ti mostrerò come impiegare quei due penny. E lo troverai estremamente interessante.
Jane e Michael accompagnano il papà nella banca, dove tra gli altri personaggi incontreranno un signore che si chiama Mr. Dawes, un anziano e arcigno banchiere. È un doppio ruolo, un tocco proprio da fregoli di Dick Van Dyke, che anche nell'edizione originale interpreta anche questo personaggio.
Questi sono i miei figli, signor Dawes.
Lo aveva immaginato, ma perché sono qui?
Desiderano aprire un conto corrente.
Oh, davvero? E di quanto denaro dispone il giovanotto?
Due penny, però ci voglio dar da mangiare ai piccioni.
Due penny? Due penny? È la somma con la quale ho cominciato io.
Quello è il signor Dawes padre, presidente della banca, un gigante della finanza.
Un gigante?
Oh, padre, questi sono i figli di Banks. Vogliono aprire un conto corrente.
Oh, sul serio, figliolo? Eccellente, eccellente. Fa sempre comodo dell'altro denaro per far lavorare la banca, non è vero? E così tu hai due penny? Mi permetti di vederli?
No, devo darci da mangiare ai piccioni.
Fandonie! Dà da mangiare ai piccioni e cosa ottieni? Piccioni grassi! Ma se quei due penny in banca, subito impiegar, tu li sai, senza troppi sforzi, in breve raddoppiar, li vedrai, saranno sicuri nei forzieri e null'altro dovrai far che affidarti a noi banchieri. Che sappiamo quel che più conviene.
e comprar. Vedi, Michael, sarai azionista di ferrovie in Africa.
Esatto.
Dighe in Canada.
Le navi, gli dico delle navi.
Flotte sopra i mari.
Di più, gli dico di più.
Canali che uniscono gli oceani fra loro.
Che incentivo all'immaginazione.
Milioni di piante di con due
grammi, miseri, semplici, pellinga e versato in banca.
O meglio ancora,
nella grande banca dos di credito, risparmio e sicurezza.
Molto bene, dammi i tuoi due penny.
No, non voglio, devo darci da mangiare ai piccioni.
Banks?
Sì, signore. Vedi, Michael, se tu non perdi tempo e i due penny dai, un bel dì arrivar alle stelle il tuo credito vedrai sempre
grazie a noi qui, ed anche tu potrai godere dei vantaggi del
comprare obbligazioni e azioni, pensa agli interessi, buoni, quote, titoli, sconti.
Pensa poi che abbondare.
L'opportunità.
Impresa di mezza utilità.
Mobili, immobili.
Mare.
Fabbriche.
Stabilimenti, cooperative.
Banche.
Finché la Banca d'Inghilterra sta in piedi, l'Inghilterra sta in piedi. Se crolla la Banca d'Inghilterra, crolla l'Inghilterra.
Vedi, Michael, tutto per mancanza di due
grammi, miseri, semplici, penny da versare in banca, o meglio ancora nella grande banca, di credito, risparmio e sicurezza.
Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti.
Ridammeli, ridammi i miei due penny.
Michael, comportati bene.
Per favore,
Fermi, vi dico, state buoni.
Che sta succedendo? La banca non vuole restituire il denaro.
Beh, io rivoglio il mio. Si muova, giovanotto, tutto il denaro del mio conto.
E mi dia anche il mio.
E il mio.
Fermate i pagamenti.
Beh, altro che New Economy con la pretesa della restituzione dei due penny da parte di Michael, la banca Dawes suscita il panico nei risparmiatori e provoca un crollo al cui confronto quello di Wall Street non era nulla, e chissà che non ci sia una memoria di periodi perigliosi dell'economia americana in questo particolare brano. Walt Disney era un genio del cinema, un genio del cartone animato che non sapeva disegnare, ma aveva, come forse nessun altro nella storia del cinema, la capacità di individuare il talento altrui e di portarlo ai massimi livelli di creatività, ma si sa dalle sue biografie che non era particolarmente versato nella contabilità, e per fortuna c'era suo fratello Roy. Michael riconquista i suoi due penny, i bambini scappano e per strada fanno un incontro per loro fortuna felice, ritrovano Bert.
Bert, sei tu?
In carne ed ossa, è al vostro servizio.
Come sei sparco.
Oh, forse un po' di fuligine. Pensate un po', oggi faccio lo spazzacamino.
Oh, Bert, abbiamo paura.
Via, via, non fate così. Bert si occuperà di voi come se fosse vostro padre. Allora, chi vi sta inseguendo?
Nostro padre.
Cosa?
Ci ha portato con sé alla banca.
Non so cosa abbiamo fatto, ma deve essere stato qualcosa di orribile.
Ci ha fatto inseguire dalla polizia, dall'esercito e da tutti quanti.
Michael, non esagerare.
Vediamo, ci deve essere stato un equivoco. Vostro padre è una brava persona e vi vuole bene.
Io credo di no. Dovevi vedere con che occhi ci guardava.
Non ci vuole affatto bene.
Ma questo non mi sembra possibile, no?
Sì, è vero.
Sapete, vi domando scusa, ma vi confesso che le mie simpatie vanno a vostro padre. Lui sta lì, in quella banca fredda e spietata, un giorno dopo l'altro, chiuso in mezzo a montagne di denaro freddo e spietato. Non mi piace vedere la gente chiusa in una gabbia.
Papà, in una gabbia?
Fabbricano gabbie di ogni forma e dimensione, sapete. a forma di banca, perfino coi tappeti e tutto.
Papà non ha pensieri, noi sì.
Oh, ne sei proprio sicura? Guardala in questo modo. Voi avete la mamma che si occupa di voi, e Mary Poppins, e l'agente Jones, e me. Chi si occupa di vostro padre? Ditemelo un po'. Quando gli accade qualcosa di brutto, che cosa fa? Deve sbrigarsela da solo. A chi può raccontarlo? A nessuno. E a casa non parla dei suoi guai. Lui continua a fare il suo lavoro senza lamentarsi, solo e silenzioso.
Non è molto silenzioso. Michael, vuoi star zitto? Bert, credi che papà abbia bisogno del nostro aiuto?
Ecco, non spetta a me dirlo. Osservo soltanto che a un padre può sempre far comodo un po' di aiuto. Venite, vi accompagno a casa.
Cam camini, cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Tu penserai che lo spazza camin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do.
Oh, Ellen, guarda chi è e mandali via, sono terribilmente in ritardo.
Sì, signora.
Adesso devo andarmene.
Ti prego, resta finché papà torna a casa. Si sentirà molto meglio se potrà stringerti la mano.
Signora, sono i bambini.
Oh, credevo che fossero col padre. Non sarete scappati di nuovo, vero? Sapete come mi metto in orgasmo.
Oh, non sono precisamente scappati, ma hanno preso un po' di paura e qualcuno dovrà occuparsene.
Ma certo, Mary Poppins lo farà. Oh no, è il suo giorno di uscita. Ellen, vuoi per favore...
No, signora, non ho ancora fatto le pulizie.
E la signora Brie...
Neanche per tutto l'oro del mondo. Sta facendo i biscotti al forno e lo sa come sono le cuoche.
Ah, perché non se ne occupa lei che è stato così gentile da riportarci i bambini?
Ah, beh, dice a me, signora, io devo andarmene, vede, il sindaco ha il caminetto intasato.
Il caminetto? Come ha fatto a indovinare? Il caminetto del nostro salotto deve essere completamente otturato, riempie la casa di fumo. Non so come ringraziarla. Ma... E poi i bambini si divertiranno tanto.
Sì, ma il sindaco se la prenderà a morte.
Oh, grazie infinite, lei è un uomo prezioso. Ora devo scappare. Le nostre coraggiose colleghe arrestate aspettano che io vada a dirigere il coro. Ciao, tesori miei, a più tardi.
Scelgo le spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
Oh, è proprio nero da far paura lassù.
Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.
Là dove il fumo si perde nel ciel, lo spazzacamino ha il suo mondo più bel. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore.
Come mi piacerebbe andare lassù.
Anche a me, io adoro i camini.
Hai proprio ragione. Un camino è una cosa meravigliosa. È bello alto lassù sul tetto. Quando il vento fa il suo dovere, soffia attraverso la cima e tira via il fumo dalla canna fumaria. Ecco, senti come tira su questo spazzolone? È come se avessi una balena attaccata alla lezza, no?
Michael, attento! Non si sa mai cosa può accadere dentro a un caminetto. Oh, lo sapevo.
Michael! Michael, dove sei?
Beh, questo è un po' strano, devo dire.
Bert, ti prego, smettila di metter loro delle idee in testa. Se n'è andata anche l'altra.
Devo riacchiapparli?
Beh, non possiamo lasciarli a saltellare lassù come canguri, non credi?
Michael, non avere paura. Tutto si aggiusterà.
Mettetevi subito i cappotti addosso. Presto, per piacere, muovetevi.
Oh, oh, credevo ci avesse abbandonati.
Non l'abbiamo fatto apposta.
Beh, niente di male. Questa è quella che si potrebbe definire una circostanza davvero eccezionale. Guardatela.
Una foresta vergine che aspetta solo di essere esplorata.
La esploriamo, Mary Poppins?
Per favore, Mary Poppins, sii buona.
Ah, beh, quando ci vuole, ci vuole. In riga. Sulla testa, fatti in fuori, fate presto, muovetevi. Allineati. Spaller. Fianco destro. Avanti, marcia.
Dunque, la canzone Cancamini, Cancamini, Spazza Camin, che in originale si intitolava Cin Cin, Cin Cin Cherry, è uno degli altri Oscar, dei 5 Oscar, che il film vinse su un totale di 13 candidature. Miglior canzone e anche miglior colonna sonora ai fratelli Sherman. Però è abbastanza ingiusto che Dick Van Dyke non sia stato nemmeno candidato. Qui c'è un altro lunghissimo numero musicale che abbiamo un pochettino sintetizzato, un lungo viaggio sui tetti di Londra, naturalmente ricostruito nei Disney Studio a Burbank. Volevo dirvi un paio di altre cose sui rapporti tra il film e l'autrice del romanzo, la signora Pamela Lyndon Travers. Quando finalmente, dopo anni di pressioni e di corteggiamento, Disney riuscì ad avere i diritti del romanzo, li pagò una cifra iperbolica e soprattutto fu costretto a fare una cosa che non aveva mai fatto con nessun scrittore e che la Disney non avrebbe mai più fatto nemmeno in seguito. Fu costretto a fare con la signora Travers un contratto in cui le assicurava un parere finale e decisivo sulla sceneggiatura del film. Quando poi ci fu la prima del film, l'anteprima, la signora Travers fu invitata e alla fine del film disse: il film non è male, Julie Andrews va bene, Dick Van Dyke è assolutamente sbagliato per il ruolo, le musiche dei fratelli Sherman sono orribili, nel film ci vogliono solo musiche londinesi dell'epoca, dell'inizio del Novecento, per cui va bene, visto che io ho l'ultima parola, adesso si rifà il film, si cambia Dick Van Dyke, si mettono altre musiche, e Walt Disney ebbe buon gioco nel dirle: guardi signora, il suo parere riguardava la sceneggiatura, non il film finito. Questo fu l'astuto inganno operato da Disney nei confronti della scrittrice, che peraltro negli anni aveva scritto altri 5 romanzi ispirati a Mary Poppins. I romanzi su Mary Poppins sono in totale 6. Nonostante le insistenze, Disney non volle fare un seguito perché la filosofia dei seguiti era completamente contraria al suo modo di fare cinema. Jane e Michael ritornano a casa e avviene finalmente l'incontro fra Bert, che gli ha appena detto che si occuperebbe di loro come un padre, e quindi il padre fantastico e il padre reale, e il vero padre, il trucido banchiere, signor Banks.
Mary Poppins, cosa significa questa scena oltraggiosa?
Come ha detto, prego?
Vuole avere la cortesia di spiegarmi tutto questo?
Prima di tutto vorrei mettere ben in chiaro una cosa.
Sì?
Io non spiego mai niente.
Sì, parla Banks. Signor Dawes, sono terribilmente desolato per quanto è successo alla banca oggi. Le posso assicurare stasera, signore?
Sì, Banks. L'aspettiamo qui alle 9 precise.
E senza fallo.
E senza fallo. Ma sì, Banks. È estremamente grave.
Ci duole di questa incresciosa situazione.
Ci duole di questa incresciosa situazione.
Dopotutto lei è stato con noi per parecchi anni.
Dopotutto lei è stato con noi
come
per parecchi anni.
Come pure suo padre prima di lei.
Come pure suo padre prima di lei.
Sì, signor Dawes. Sarò da lei alle 9 esatte.
A volte l'uomo si crede un gigante e sogna già ciò che i posteri diranno.
Ma prima ancora di riuscir il successo a carpir,
vede il miraggio svanire, la fiamma che si spegne e ahimè s'accorge che ha lottato invano.
La vita è piena di amarezze, questa è la verità.
Sa cosa penso? È tutta colpa di Mary Poppins. Da quando è entrata in questa casa, sono cominciati a piovermi i guai.
Mary Poppins?
Sì, sì, non c'è dubbio.
Vivevo nel mio mondo serafico, che questa donna decise di turbare. La sua influenza micidiale mi fa star male. Davvero non so più che fare.
È colpa di quella donna. È stata lei?
La conosco, la persona di cui parla. Mary Poppins è quella che canta...
Un poco di zucchero è quel che ci vuol. Può trasformar perfino un corvo in usignolo.
Ecco, è proprio quello che voglio dire. Cambiare addirittura un corvo in un usignolo. Andiamo. Lo credo che tutto è finito sottosopra qui.
Un poco di zucchero è la soluzione. Basta un bel cucchiaio colmo a colazione.
Un bel cucchiaio colmo di guai, direi.
Lo sa che cosa ha fatto? Adesso me ne accorgo. Ha fatto in modo che portassi Jane e Michael alla banca. È così che sono cominciati i guai.
L'ha convinta con l'inganno a portar fuori i bambini?
Sì.
Incredibile. Un uomo con tante cose importanti da fare come lei. Che vergogna.
Lei che è molto importante, stimato da tutti.
Se un suo bambino sta piangendo, non ha mai tempo da sprecar per consolarlo e poi vedere gli occhi suoi brillar, perché il papà sa sempre cosa deve far.
Beh, ammetto di non...
Sì, come dice lei, capo?
Lei pensa al suo tran tran giornaliero. Tempo non ha mai da regalare. Ma tutto a un tratto scoprirà che più non ha dei bimbi da poter viziare. Manca quel po' di zucchero e la pillola non va, la pillola non va, la pillola non va.
Beh, arrivederci capo e scusi il disturbo.
Papà, ci dispiace per i due penny. Non sapevamo che ti avrebbero causato tanti dispiaceri.
Tieni papà, ti regalo i miei due penny.
Credi che questo sistemerà tutto?
Grazie.
E chissà se questo gesto dei due penny per il signor Banks significa qualcosa. Sta di fatto che, convocato dal signor Dawes, il signor Banks va in banca dove viene licenziato, ma la sua reazione al licenziamento è sorprendente per tutti, forse anche per lui.
Ha qualcosa da dire, Banks?
Ecco, signore, si dice che quando non si ha nulla da dire, tutto quello che si può dire è...
Maledizione, Banks, l'ho detto, ha qualcosa da dire.
Una sola parola, signore.
Sì.
Supercalifragilisticexpialidoso.
Come?
Supercalifragilisticexpialidoso. Mary Poppins aveva ragione. È straordinario. Ti fa davvero sentir meglio.
Cosa fa blaterando? Questa parola non esiste.
Oh, sì, certo che esiste. Una parola con le carte in regola, a dire il vero. Lo sa invece cos'è che non esiste? Va a finire, col dovuto rispetto e tutto considerato, che quello che non esiste è lei.
Che impertinenza!
E a proposito di impertinenza, la vuol sentire una storiella veramente buona? Una cannonata?
Storiella? Cannonata?
Sì, ci sono due meravigliosi personaggi, Jane e Michael, che un giorno si incontrano per la strada. Jane dice a Michael, io conosco un uomo con una gamba di legno di nome Smith. E Michael dice, davvero? E come si chiama quell'altra gamba?
Quest'uomo impazzito chiama i custodi! Banks, dove va?
Non lo so, forse mi ficcherò in un disegno fatto sul marciapiede per andare a fare una gita in campagna. Oppure prenderò un cavallo da una giostra e vincerò il derby. Oppure giocherò con un aquilone, solo Poppins può dirlo.
Intanto nel frattempo a casa Banks c'è panico perché il padre è scomparso, è andato in banca appunto alle 9 di sera e non è più tornato. La moglie è disperata, tutti lo cercano, hanno chiamato la polizia, ma sta per succedere qualcosa.
A lei non importa che cosa ci accadrà.
Aveva detto che restava finché non cambiava il vento. Non è così, Mary Poppins?
Mi portate l'attaccapanni, per piacere.
Mary Poppins, tu non ci vuoi bene.
E che cosa mi accadrebbe? Posso chiederlo? Se volessi bene a tutti i bambini a cui ho detto addio.
Sì, signore, esatto. Si chiama George Banks, 17 Viale dei Ciliegi. Abbiamo telefonato alla sua banca stamattina presto. L'unica cosa che abbiamo saputo è che ieri sera lo hanno licenziato. Chissà che cosa può avere fatto in una crisi di disperazione.
Non sarebbe male far dragare il fiume. C'è un bel posticino sotto il ponte di Southwark, molto frequentato dai suicidi. Ti prego, Ellen.
A quanto pare è stato sempre bravo ed equilibrato. Niente scappatelle, sa quello che voglio dire. Un tipo abitudinario, secondo quanto risulta a tutti.
Basta un poco di
zucchero. È lui!
O almeno qualcuno che ha la sua voce.
Basta un poco di zucchero e la pillola va giù.
Oh, George, non ti sei buttato nel fiume, sei stato proprio bravo.
Tutto a posto, signore, è stato trovato. No, vivo. Almeno così suppongo. Sta baciando la signora Banks?
Ero tanto preoccupata. Che è successo alla
banca? Sono stato licenziato, mia cara, buttato in mezzo alla strada.
Un poco di zucchero e la pillola va giù.
Ti ha dato di volte il cervello. Ecco che
la pillola va giù.
Sta dando i numeri.
George, cosa mai hai combinato giù in cantina?
Lo vedrai tra un minuto. Dove sono i bambini? Jane! Michael!
Vostro padre vi chiama.
Non sembra la voce di papà.
Jane! Michael!
Correte avanti, opla.
Non te ne andrai, Mary Poppins, vero?
Opla.
L'ho accomodato! Sei stato bravissimo. Come sei riuscito ad accomodarlo?
Due penny ti fanno comprare carta e svago e puoi fabbricare il tuo paio di ali per poi volar nello spazio padron col tuo bell'aquilon. Oh, 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 che gran gioia andar là sulla terra il mar e con l'aquilon poter volare là dove tutto è blu. Su puoi salire tu più su con l'aquilon.
Ah, eccola qui, Banks. Voglio congratularmi con lei. Proprio una bella storiella, una gamba di legno di nome Smith. O Johnson, come si chiama. Papà è morto dalle risate.
Oh, mi dispiace, signore.
Oh, no, non c'è niente di cui dispiacersi. Mai visto più felice in vita sua. Ha lasciato un posto per un nuovo socio. Rallegramenti.
Grazie, signore. Grazie infinite, signore.
Me? Bella gratitudine per te. Non ti hanno neppure salutato?
No, non è vero.
Guardali. Lo sai, ora stimano loro padre più di quanto stimano te.
È così che deve essere.
Beh, e non ti importa?
Le persone praticamente perfette non si lasciano confondere dai sentimenti.
Credi davvero? Beh, ti voglio dire una cosa, Mary Poppins. Tu a me non la dai a bere.
Oh, davvero?
Sì, davvero. Io so benissimo quello che provi per quei bambini. E se credi che abbia intenzione di continuare a tenere la bocca chiusa.
Adesso basta parlare a Bambera, grazie.
Arrivederci, Mary Poppins. Non stare via molto.
E volando sopra Londra, Mary Poppins se ne va dopo aver salvato la famiglia Banks e se ne va dopo aver zittito il personaggio con cui ha svolto questo ultimo dialoghetto, che era non altri che il manico del suo ombrello magico, come tutto ciò che è legato a questa geniale bambinaia. Questo era dunque Mary Poppins, il suo mito, la sua leggenda, la sua freschezza, un viaggio che è stato reso possibile dalla voce di Alberto Crespi che vi ha accompagnato, ma naturalmente da Miriam Mauti che si è scalettata tutto il film rivedendolo, credo per la centesima volta, da Maria Rita Franceschini che se n'è occupata alla console e naturalmente da tutta la redazione di Hollywood Party, capeggiata come sempre da Silvia Toso. Il più cordiale dei buonanotte e domani, lunedì, naturalmente alle 19 su Radio 3, Hollywood Party quotidiano. Quindi rimanete su Radio 3, rimanete con noi e buona serata.
Cantando Sotto l'albero, il cinema si fa musical, nella notte di Natale.
vi salutiamo con una coda musicale di brani che sono tratti dalle colonne sonore dei film che vi abbiamo proposto in questa notte.